Paolo Ramagini presenta Il buio oltre la notte. I racconti di una guardia. Musiche di Filippo T. Casanova. Legge per voi Lorenzo Loreti. L'anima e la morte. Sono passate 5 notti di lavoro e finalmente Luca si appresta ad affrontare la sua giornata libera. La mattina vola veloce. I sogni fatti dalle 6 alle 12 non hanno colore e non danno neppure il tempo per ricordarli. I suoni del giorno non lasciano spazio alla sua fantasia e lo costringono dunque ad alzarsi. Stranamente, quando Luca si alza è più stanco di quando si addormenta. La schiena tira fuori dal suo cilindro 1000 doloretti, fastidiosi e poco rassicuranti. Ma tutto passa o passerà durante la giornata. Di solito è così. Nessun pranzo, solo una spremuta d'arancia e poi via, per destinazioni programmate da tempo ed ormai impossibili da rimandare. Il suo ritorno avviene in tarda serata. Nessun appetito e quindi nessuna cena. Qualche minuto per indossare il pigiama e prendere una coperta calda da mettersi addosso dopo aver acceso la TV ed essersi sdraiato sul divano. L'albero di Natale, con le sue luci colorate ed intermittenti, rende le pareti variopinte e rilassanti, quasi ricordano le atmosfere vissute nella sua infanzia durante le feste. Il programma che stanno trasmettendo è molto interessante, talmente interessante che dopo pochi minuti Luca dorme. Quando si dorme sul divano, si sa, il sonno non è mai profondo e ogni tanto gli occhi danno una sbirciatina al mondo prima di arrendersi definitivamente. Durante questa fase, Luca cerca di frugare nei meandri della sua fantasia, sforzandosi di dare al sogno una direzione a lui gradita. Ed è proprio durante una di queste sbirciatine che a Luca appare una figura femminile che se ne stava seduta ai suoi piedi. Immediatamente la sua mente si desta, i suoi occhi si spalancano increduli e i suoi nervi tesi al massimo anticipano il riflesso di tutti i muscoli del suo corpo che loro malgrado non riescono a spostarsi di un millimetro. Vorrebbe gridare, forse ci prova, forse ci riesce, ma a quanto pare il mondo intorno a lui non risponde, quasi come se il suono fosse soffocato dall'oceano intero. Un insistente tremolio lo invade. Un senso enorme di impotenza lo costringe a desistere e finalmente il suo corpo si quieta. La dama, forse infastidita dalle sue grida, si volta lentamente verso di lui pregandolo con un filo di voce di tacere. Poi, con fare calmo, si aggiusta le maniche della camicetta e subito dopo congiunge i polpastrelli del pollice e dell'indice ed arrotola un filo di cotone che sporgeva ribelle da una cucitura ormai consumata dal tempo, formando così una minuscola ed insignificante pallina, piccolo gioco che termina quando quest'ultima scompare all'interno di un'unghia lunghissima e ben curata, come del resto le altre. Luca attende. Attende e continua ad osservare, forse per capire, per darsi una spiegazione logica. La sua postura è simile a chi è seduto alla stazione ad aspettare. Ma cosa? Chi? Forse ha sbagliato casa. Forse mi ha confuso con un'altra persona, non capisco. Il suo silenzioso ragionare viene interrotto dalla voce della strana dama. Se hai delle domande, se vuoi delle spiegazioni in merito alla mia presenza, non hai che da chiedere. La saliva di Luca si era bloccata nell'esofago e solo dopo essere riuscito faticosamente a deglutire, prende coraggio e decide di assecondare quella specie di visione e di iniziare un dialogo che forse gli sarebbe servito a capire. Chi sei? Da dove vieni e perché sei qui? La donna, che stava distrattamente osservando la stanza, si volta leggermente verso di lui e sempre con un filo di voce risponde: «Io sono l'inizio, la fine, la pace, il sollievo, il tramite e il mezzo. Vengo dal nulla perché sono il nulla. Sono qui perché il mio compito è essere ovunque, in qualunque momento. Luca forse ha paura di aver capito, ma non gli basta, e soprattutto, se fosse quello che pensa, non si sente pronto. E continua a domandare: «Sei venuta per me, allora? Non credevo fosse già il mio momento». «Infatti, non lo è». «Allora, perché sei qui?» La dama solleva il sottile velo nero che le copre il viso, mostrando a Luca tutta la sua bellezza. Una bellezza da togliere il fiato, bellezza che avrebbe convinto chiunque a seguirla in ogni dove, inferno compreso. Con un filo di fiato gli risponde: «Passavo da queste parti cercando qualcun altro, quando mi è arrivato un segnale strano, quasi un richiamo, insolito, inatteso. Una chiara e netta sensazione che per qualche infinito secondo qualcuno mi abbia desiderato. Mi è sembrato di udire un "basta così" e credo di non essermi sbagliata. La richiesta veniva proprio da qui, da questo soffice divano rivestito da un invitante velluto rosso porpora». Luca riflette. Era l'ultimo pensiero che aveva fatto prima di addormentarsi. Uno di quei pensieri che si fanno quando il peso della vita diventa insostenibile e ti sembra che la tua presenza in questo mondo sia diventata superflua. Ma sono solo pensieri sciocchi, che servono all'anima a ritrovare un po' di pace, perché è solo dopo aver toccato bene il fondo che si può trovare la forza e il desiderio di risalire. Ma evidentemente quella sera il pensiero era stato talmente forte che qualcuno si era preso la briga di ascoltarlo. «Allora tu saresti...» Non termina la frase. «Sì? Deluso?» «No, immaginavo il tuo aspetto diverso». «Il mio aspetto cambia, cara mia guardia, dipende dal momento. Posso apparire orribile e spietata, piccola e gobba o bella e gentile. Dipende tutto da chi devo incontrare. Nel tuo caso sono così. Ho voluto prendere le sembianze di un ritratto che ho osservato nella stanza della tua mente. Se devo accompagnare un'anima per un lungo viaggio, preferisco essere adeguata, in modo da rendere il tutto più piacevole». Già, la donna misteriosa aveva ragione. Non si spiegava come e in che modo avesse fatto ad entrare dentro i suoi pensieri, ma c'era riuscita. Il dialogo va avanti ancora per alcuni minuti, fino a quando Luca affretta i tempi. «Va bene, allora, se così stanno le cose. Io sono abituato a mantenere la mia parola. Dammi solo il tempo di salutare la mia famiglia e vengo con te». «Nah», rispose la donna alzando leggermente la voce. «Non è il momento. Ti ho detto solo che mi sono fermata un attimo da te semplicemente per curiosità, niente di più. Volevo parlare un po'. Volevo capire il tuo malessere e fino a che punto saresti arrivato». «Scusa, ma non eri passata per altre faccende? Non avevi del lavoro da fare? Non credi che stare qui a chiacchierare sia una perdita di tempo? Magari qualcuno sta aspettando il tuo arrivo con ansia». «Perché ti interessa tanto il mio umore, il mio mal di vivere? Perché non ti limiti a fare il tuo dovere senza curarti delle stranezze umane?» «Stai parlando troppo, caro mio. Ti interessa o no capire ciò che ti turba a tal punto da desiderarmi?» «Sì, ma come?» «Per farlo ho bisogno di accarezzarti l'anima e...» Luca la interrompe. «Ma se io ti faccio accarezzare la mia anima, tu poi dovrai portarmi con te». «Ancora con queste dicerie? Lascia stare le chiacchiere popolari e lasciami appoggiare la testa sul tuo petto». «E questo basta?» ribatte Luca, spinto da un evidente stato di panico. «Non credo, ma sono secoli che lo faccio. Lo trovo molto scenografico, come direste voi, teatrale». Dopo questa risposta, nel volto della dama si forma un leggero sorriso, quasi come se fosse compiaciuta della sua ironia, ma dura solo pochi istanti. ritorna con il suo gelido sguardo, piega le ginocchia, solleva i piedi sul divano e con un movimento naturale avvolge il braccio sinistro attorno alla vita di Luca, mentre con la mano destra gli accarezza la parte alta del collo iniziando un lieve massaggio. Infine, appoggia la testa sul petto della guardia come si fa con un morbido cuscino dopo una giornata di duro lavoro. Il respiro di Luca è sempre più sordo, i battiti del cuore iniziano a rallentare, una sensazione di freddo si impadronisce del suo corpo, dalle sue labbra leggermente aperte iniziano ad uscire nuvolette di vapore che immediatamente vanno ad appannare i suoi occhiali ormai storti e in procinto di cadere dal naso. Non sente più né rumori né odori e non vede più nulla, il freddo svanisce ed il cuore si ferma definitivamente. Qualche secondo, qualche minuto, ore, giorni, anni o secoli. Nessuna misura del tempo. Il passato, il presente e il futuro sono solo parole nella sua memoria a cui non riesce più a dare un significato. Tutto è perduto. Il nulla ha preso il sopravvento. La mente ha definitivamente staccato la spina. Nessun essere umano è stato o sarà mai capace di spiegare quello che stava accadendo a Luca. Un sibilo simile ad un suono prima di un'esplosione penetra prepotentemente dentro le orecchie di Luca, che con uno scatto improvviso tira su la testa e, direzionato il naso al soffitto, spalanca la bocca fino a far uscire del sangue dalle sue labbra e con tutta la forza che ha inspira nei polmoni più aria possibile fino a quando il suo cuore riprende nuovamente a battere velocemente con la stessa intensità di un neonato appena uscito dal ventre della mamma. Lei a quel punto scosta la guancia dal suo petto e punta i suoi neri occhi dentro quelli di Luca, quasi a voler catturare anche l'ultimo rimasuglio di pensiero. I due si guardano per alcuni minuti senza parlare. Le labbra sono talmente vicine che a Luca per un attimo viene il desiderio di baciarla.
Lo puoi fare se vuoi.
Ti aiuterà a calmare il cuore, dice lei con un leggero sorriso. E Luca la bacia. Effettivamente il cuore si calma e tutto il suo corpo ritorna alla normalità. Lei si rimette compostamente sul suo lato di divano, coprendosi di nuovo il volto con il velo nero, atteggiamento tipico di una persona in procinto di partire.
«Cosa hai visto?»
«Ho visto abbastanza», risponde. E continua.
«Adesso ho capito.
Ho capito chi sei e cosa stai vivendo. E posso confidarti che delle volte vi invidio. Invidio il dono immenso che la natura ha voluto fare all'uomo». Abbassa leggermente gli occhi cercando con la sua mano quella di Luca per stringerla, mentre una piccola lacrima le scende dall'occhio, lasciando sul suo volto una riga irregolare di colore blu oltremare. Senza più guardarlo, continua a parlare con voce ancora più tenue, quasi impercettibile, e sussurra.
«Tu, caro Luca, stai lottando contro una cosa molto più grande di te e dell'uomo stesso. Ti stai opponendo al destino. Io lo conosco bene. Non è facile da battere. Per farti capire, il destino è come il vento per un marinaio. Inutile opporsi ad esso. Puoi solo sfruttarne la direzione quando lui te lo permette e puoi solo aspettare che la sua ira si plachi per riordinare il ponte. Lascialo fare, dammi retta. Assecondalo, non ti opporre. Risparmia le forze per altre cose. Impara dall'aquila che del vento ha fatto il suo miglior alleato». Sì, Luca aveva capito, ma continuava a cercare in quella donna un aiuto che lo alleviasse da tutte le sue pene.
«Sento cosa pensi e ho ascoltato il tuo desiderio, ma non posso risolvere il tuo problema, almeno per ora. Quello che tu hai dentro si traduce in una parola sola. Amore. L'amore è un sentimento che appartiene solo agli esseri che vivono, anche se ogni tanto capita anche a me la fortuna di assaporarne il gusto, come adesso qui. Allora, è per questo che ti sei fermata da me? Chiese Luca chiudendo gli occhi e stringendole la mano più forte. È per questo che hai voluto accarezzarmi l'anima? Sì, è per questo, amore mio. Un suono lontano fa eco dentro di lui insistentemente e con un veloce aumento di tono fino a costringerlo ad aprire di nuovo gli occhi. Il suo corpo è affossato sui cuscini del divano e il suo braccio destro penzola come una campana, facendo sfiorare la punta delle dita della mano sul pelo del tappeto. La stessa mano arriva con un leggero sforzo a prendere quel maledetto arnese squillante e a portarlo all'orecchio.
Buonasera Luca, scusa il disturbo, volevo solo dirti che domani il tuo turno è cambiato. Luca? Luca, ma ci sei?
Sì, sì, ci sono. Ormai del tutto sveglio, stanco e provato da questo incontro, sente il bisogno di andare sul balcone a prendere una boccata d'aria. La città fuori si sta svegliando, un gallo annuncia l'arrivo del mattino. E alcuni cani abbaiano al passare di un'ambulanza che procede lenta a luci spente verso la strada principale.
Avete ascoltato Il buio oltre la notte, i racconti di una guardia, di Paolo Ramagini. Musiche di Filippo T. Casanova. Letto per voi da Lorenzo Loreti.